Trattativa, inserto speciale, ecco come lo Stato si piegò alla mafia. Seconda parte. Il papello Cosa Nostra a Palazzo. Il presente procedimento non ha per oggetto in senso stretto la trattativa. Nessuno è imputato per il solo fatto di aver trattato. Non ne sono imputati i mafiosi e neppure gli uomini dello Stato. Oltre ai mafiosi, Rina, Provenzano, il medico Antonino Cinà, Brusca e Bagarella, almeno 7 uomini dello Stato sono invece ritenuti responsabili di precise e specifiche condotte di reato realizzate nell'ambito della trattativa. 3 sono gli uomini degli apparati che hanno fatto da anelli di collegamento fra mafia e Stato, Mori, De Donno e il loro superiore dell'epoca Subranni. 2 sono gli uomini politici, cinghie di trasmissione della minaccia, Mannino prima e Dell'Utri dopo. Poi c'è Massimo Ciancimino, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa per il suo ruolo permanente di tramite fra il padre Vito e Bernardo Provenzano. 2 sono, infine, gli uomini di governo, Conso e Mancino, sui quali si è acquisita prova di una grave e consapevole reticenza. Mancino è imputato per falsa testimonianza, Conso con l'allora direttore del DAP Adalberto Capriotti e l'onorevole Giuseppe Gargani sono tuttora soltanto indagati per false dichiarazioni al PM esclusivamente in ossequio alla previsione di legge che impone il congelamento della loro posizione in attesa della definizione del procedimento principale. La condotta è stata contestata a ciascuno degli imputati in funzione della rispettiva posizione nell'ambito della trattativa. I boss mafiosi Rina, Provenzano, Brusca, Bagarella e il postino del papello Cinà sono gli autori immediati del delitto principale, in quanto hanno commesso, in tempi diversi, la condotta tipica di minaccia ad un corpo politico dello Stato, in questo caso il governo, con condotte diverse ma avvinte dal medesimo disegno criminoso, a cominciare dal delitto Lima. L'avvio di una campagna del terrore contro il ceto politico dirigente dell'epoca al fine di ottenere i vantaggi che furono poco dopo specificati nel papello di richieste che Rina fece pervenire ai vertici governativi. La predisposizione, ed inoltre del papello ai destinatari della minaccia costituì, pertanto, un ulteriore momento esecutivo della condotta tipica, dispiegatasi ancora negli anni successivi attraverso i gravissimi messaggi minacciosi che si succedettero nel 1993 e all'inizio del 1994. Anno in cui, al governo presieduto dall'onorevole Berlusconi, Brusca e Bagarella fecero recapitare, attraverso il canale Mangano Dell'Utri, l'ultimo messaggio intimidatorio prima della stipula definitiva del patto politico mafioso. Si completò, in tal modo, il lungo iter di una travagliata trattativa che trovò finalmente il suo approdo nelle garanzie assicurate dal duo Dell'Utri Berlusconi, come emerge dalle convergenti dichiarazioni di Spatuzza, Brusca e Giuffre. Quanto alle condotte degli uomini dello Stato imputati di concorso nella minaccia al governo, Subranni, Mori, De Donno, Mannino e Dell'Utri, sono tutti accusati di aver fornito un consapevole contributo alla realizzazione della minaccia, con condotte atipiche di sostegno alle condotte tipiche che si sono risolte nell'avere svolto il ruolo di consapevoli mediatori fra i mafiosi e la parte sottoposta a minaccia, quasi fossero gli intermediari di un'estorsione. Con l'aggravante, nel caso di specie, che il soggetto estorto è lo Stato e l'oggetto dell'estorsione è costituito dal condizionamento dell'esercizio dei pubblici poteri, così sviati dalla loro finalità istituzionale e dal bene pubblico. Per completezza, si segnala, infine, il ruolo di concorrenti nel medesimo reato assunto da altri uomini delle istituzioni oggi deceduti. Ci si riferisce all'allora capo della polizia Vincenzo Parisi ed al vice direttore del DAP Francesco Di Maggio, che agendo entrambi in stretto rapporto operativo con l'allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, contribuirono al deprecabile cedimento sul tema del 41 bis. Il ricatto uomini cerniera. Premesso che si procede per un classico reato di minaccia, la condotta tipica va ravvisata in ogni minaccia grave contro un corpo politico-amministrativo come il governo, esercitata dai vertici dell'organizzazione mafiosa. In particolare, la minaccia, come descritta nel capo di imputazione, è consistita nell'aver prospettato agli uomini cerniera perché ne dessero comunicazione a rappresentanti del governo l'organizzazione e l'esecuzione di omicidi e stragi ed altri gravi delitti ai danni di esponenti politici e delle istituzioni se lo Stato non avesse accolto la richiesta di varia natura che veniva formulata dai capi di Cosa Nostra. La condotta incriminata ha trovato il suo principio di esecuzione nell'omicidio Lima, che ne ha costituito la prima realizzazione minacciosa, indirizzata ai destinatari finali del messaggio a contenuto intimidatorio. Andreotti e Mannino, entrambi all'epoca componenti del governo, il primo quale presidente del Consiglio in carica e riferimento nazionale dell'ON. Lima fu certamente il più immediato destinatario della minaccia nella duplice veste di capo del governo e di esponente politico che Cosa Nostra riteneva responsabile della mancata realizzazione delle sue aspettative in merito all'aggiustamento del maxi processo. Il secondo, l'odierno imputato Mannino, nella doppia qualità di componente del governo, quale ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e soprattutto di principale esponente siciliano della corrente politica DC facente capo a livello nazionale all'allora segretario nazionale del partito. Ciò rileva ancor di più ove si pensi che Mannino era stato individuato dai vertici di Cosa Nostra come successiva ed ormai designata vittima del progetto omicidiario in danno dei politici che non avevano mantenuto i patti. Contropartita il gioco dei ROS. Mannino, secondo la ricostruzione dei fatti desumibili dalle risultanze acquisite, si attivava per sollecitare i propri terminali sul territorio a richiedere a Cosa Nostra la contropartita utile ad interrompere la strategia di frontale attacco alle istituzioni politiche, così di fatto proponendosi come intermediario per conto dell'organizzazione mafiosa nella ricerca di nuovi equilibri nei rapporti con la politica. La condotta degli altri concorrenti nel reato di cui all'art. 338 è di ausilio nell'aver agevolato Cosa Nostra a portare a destinazione il messaggio intimidatorio. In particolare, questo è il ruolo oggetto di contestazione ai tre ufficiali del ROS Subranni, Mori, De Donno, che attivati nel 1992 da Mannino e da altri esponenti del livello politico della trattativa, non tutti ancora compiutamente individuati, aprivano un canale di interlocuzione con i vertici di Cosa Nostra e finivano per determinare, o comunque rafforzare, negli stessi il convincimento dell'utilità della minaccia, prestandosi poi a recapitare il contenuto dei messaggi intimidatori al governo destinato natario ultimo della minaccia e titolare del potere per concedere i di varia natura richiesti dai mafiosi. In questo contesto si inserisce la contestazione di falsa testimonianza a carico dell'odierno imputato Nicola Mancino. È sicuramente emerso che chi condusse la trattativa fece un'attenta valutazione. Il ministro dell'Interno in carica Vincenzo Scotti era ritenuto un potenziale ostacolo, mentre Mancino veniva ritenuto più utile in quanto considerato più facilmente influenzabile da politici della sua stessa corrente ed artefici della trattativa come il coimputato Mannino e da chi lo circondava, a cominciare da Parisi. Ragion di Stato via gli ostacoli. E rispetto al ruolo di quest'ultimo, va evidenziato il dato, non trascurabile, che, mentre i primi approcci della trattativa erano nati su iniziativa ed ispirazione di chi poteva avere un interesse immediato e personale, in quanto più esposto, nel frattempo il quadro si era aggravato perché all'omicidio Lima aveva fatto la strage di Capaci. E quindi l'affare non riguardava più solo la sorte dei politici, ma l'intero Stato. È il momento in cui irrompe sulla scena una male intesa, e perciò mai dichiarata, ragion di Stato che fornisce apparente legittimazione alla trattativa e che coinvolge sempre più ampi e superiori livelli istituzionali. Ed invero anche l'ex guardasigilli Claudio Martelli, percepito anche lui come un ostacolo alla trattativa, finisce per essere politicamente eliminato anche per effetto di un'inusuale collaborazione giudiziaria del capo della P2 Licio Gelli, più in là nel 93, quando si tratta di ammorbidire il 41 bis. E nello stesso contesto temporale viene tolto di scena anche il capo del DAP Nicolò Amato, ritenuto inizialmente un possibile strumento utile e inconsapevole della trattativa per il suo acceso garantismo, ma poi diventato inaffidabile anche per avere messo inopinatamente nero su bianco in una sua nota del 6 marzo 1993 indirizzata al neo ministro Conso, che Parisi aveva espresso riserve sull'eccessiva durezza del 41 bis a margine della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 12 febbraio 1993. Il Colle, il ruolo di Scalfaro. D'altra parte, occorre considerare che la condotta di alcuni protagonisti istituzionali della trattativa del 1992, Mori e Mannino in particolare, non rimase circoscritta entro quei confini temporali in relazione al triangolo di rapporti Ciancimino-Cina-Rina, ma si protrasse certamente fino al 1993. Allorquando, chiusa la Prima Repubblica con la caduta del governo Amato, e quindi nella successiva fase di debolezza del quadro politico che favorì la formazione di un governo tecnico come il governo Ciampi, che fu anche un governo del presidente e cioè del presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, si affievolì il potere dei politici garanti del primo accordo stipulato a margine della prima trattativa in costanza della Prima Repubblica. Tale ruolo venne più proficuamente assunto e mantenuto in quel particolare momento dagli uomini degli apparati sopravvissuti alla Prima Repubblica. In particolare Parisi e Mori in questo contesto assunsero un ruolo di particolare protagonismo. Gli uomini cerniera divennero uomini artefici della trattativa, decisivi nel garantire l'adempimento degli accordi presi, e quindi garanti della controprestazione in termini di allentamento della stretta repressiva, specialmente sul fronte carcerario in materia di 41 bis. È in quel momento che si delinea in tutta la sua importanza il ruolo di Di Maggio, uomo fidato dei servizi di sicurezza e da sempre legato al ROS, ed uomo forte dell'amministrazione penitenziaria, che darà il suo indirizzo imponendolo a Capriotti, il nuovo direttore del DAP, ed al ministro Conso. Ciò con l'avallo che gli derivava anche dai suoi rapporti con il capo dello Stato, Scalfaro, a sua volta influenzato da Parisi, capo dello Stato che, come emerso da varie e convergenti deposizioni testimoniali, ebbe un ruolo decisivo negli avvicendamenti Scotti-Mancino e Martelli-Conso, e nella sostituzione di Nicolò Amato col duo Capriotti di Maggio, attraverso i quali seguì l'evoluzione delle vicende del 41 bis strettamente connesse all'offensiva stragista del 1993. Ma l'allentamento sul fronte carcerario, con alcune significative mancate proroghe di regime ex 41 bis nei confronti di boss mafiosi di assoluto rango, non poteva esaurire l'iter della trattativa che, dalla parte dei capi di Cosa Nostra, aveva ben più ambiziosi e duraturi obiettivi, mirando ad ottenere garanzie a tutto campo con la stipula di un nuovo duraturo patto politico mafioso. Ed è per questa ragione che le minacce di prosecuzione della stagione stragista non si arrestarono e proseguirono fin tanto che, subentrata la Seconda Repubblica ed insediatasi una nuova classe politica dirigente con la quale trattare, all'ultima minaccia portata al neogoverno Berlusconi tramite il canale Bagarella Brusca Mangano dell'Utri, seguì la definitiva saldatura del nuovo patto di coesistenza Stato-Mafia. Quanto sinteticamente esposto sostanzia le ragioni per le quali si è ritenuto doveroso esercitare l'azione penale nei confronti degli odierni imputati, nella ferma convinzione che l'unica vera ragione di Stato è quella verità che questo ufficio non ha mai smesso e mai smetterà di cercare. Ecco i 12 alla sbarra. Totò Riina, il capo dei capi e il massimo referente mafioso nella prima fase della trattativa, lo accusano i pentiti e le dichiarazioni di Massimo Ciancimino. Bernardo Provenzano, boss corleonese garante della Pax Mafiosa, interviene nella prima parte della trattativa e ne governa la seconda, accusa Ciancimino. Giovanni Brusca, il killer della collinetta di Capaci, spedisce Vittorio Mangano da Dell'Utri per prospettare a Berlusconi le richieste mafiose. Leo Luca Bagarella, boss corleonese cognato di Riina, fondatore del movimento di ispirazione separatista Sicilia Libera, poi in parte assorbito da Forza Italia. Antonino Cinà, medico di fiducia di Riina, è chiamato in causa da Ciancimino Junior. Come il postino del papello, l'elenco delle richieste di Cosa Nostra allo Stato. Nicola Mancino, sostituisce Scotti al vertice del Viminale. Per Brusca è il referente ultimo della trattativa tra le due stragi, accusato di falsa testimonianza. Calogero Mannino, nel 92 è ministro per il Mezzogiorno. Avrebbe contattato esponenti investigativi per aprire la trattativa e salvare i politici, compreso se stesso. Marcello Dell'Utri, senatore PDL, condannato a 9 anni per mafia in primo grado, attende il secondo appello. È ritenuto il politico cerniera con Berlusconi. Antonio Subranni, nel 92 è il capo del ROS dei Carabinieri con il grado di generale. È l'ufficiale a cui Mannino si sarebbe rivolto per dare inizio alla trattativa. Mario Mori, nel 1992 è il vicecapo del ROS. Su incarico di esponenti politici avrebbe contattato Vito Ciancimino favorendo la trattativa con i boss. Giuseppe De Donno, nel 92 è capitano del ROS. Avrebbe agevolato l'instaurazione di un canale di comunicazione con i boss cercando coperture istituzionali. Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo, Don Vito, dalle sue rivelazioni che hanno stimolato la memoria di tanti uomini politici, parte l'inchiesta